Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Preghiamo all'inizio di questa Eucaristia, in questa domenica che ci prepara oramai alla Santa Settimana, con un'orazione che è una delle più belle, delle più vere di tutto il Messale. Facciamo la nostra in tutti questi giorni, cominciando da questa Eucaristia e chiedendo che possiamo vivere anche noi con quell'amore che ha spinto Gesù a dare la vita per noi, cioè che l'amore che ha spinto Gesù sia la nostra ispirazione, il motivo dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, dei nostri atti. Ecco, per questo pieghiamo il nostro spirito davanti a Dio, chiedendo perdono, chiedendo che Egli con la sua grazia non solo ci perdoni, ma ci dia una forza nuova. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. È mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
La messa è a pagina 73 del Libro dei Canti.
Kyrie eleison.
Kyrie eleison.
nostro aiuto, o Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, versetti 12-14. Così dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivirete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia.
Dal profondo a te grido, Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
Il Signore è bontà e misericordia.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore.
Il Signore è bontà e misericordia.
Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
Il Signore è bontà e misericordia.
Più che le sentinelle l'aurora, Israele attenda il Signore, perché con il Signore è la misericordia e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Il Signore è bontà e misericordia.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 8, i versetti 8-11. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
Capitolo undicesimo, versetti 1-45. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava, poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania dista da Gerusalemme meno di 3 chilometri, e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta, dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduto in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che sei tu che mi hai mandato. E detto questo gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Ecco che con questa domenica ci accingiamo oramai a celebrare per la settimana, dalla domenica prossima, per tutta una settimana, a celebrare il mistero pasquale di Gesù con la domenica di Passione e la domenica di Risurrezione. Abbiamo percorso questo cammino e è giusto ricordarlo, anzitutto vedendo le prove di Gesù figlio, figlio di Dio, e l'esempio di come si vive e ci si comporta da figli. Quando abbiamo visto le tentazioni di Gesù, sono state le prove di tutta la sua vita e sono anche l'esempio per noi. Poi abbiamo visto come la vita in Cristo, la vita di Gesù in noi, la nostra vita in Lui, è una trasfigurazione, è un inizio di trasfigurazione. Nella domenica della trasfigurazione abbiamo contemplato anche in Gesù trasfigurato la promessa per noi, non solo la promessa di una trasfigurazione futura, ma anche l'inizio misterioso, nascosto, di una incipiente trasfigurazione dentro di noi, nella misura in cui noi seguiamo la voce di Gesù: ascoltatelo. Poi nella domenica successiva, nella domenica della Samaritana, abbiamo di nuovo ricevuto la promessa e l'incoraggiamento del dono di Gesù, l'acqua viva che è già l'inizio della vita eterna in noi e che continuerà a zampillare in noi fino alla vita eterna, fino alla vita eterna futura, e che noi riceviamo continuamente dal nostro rapporto con Gesù, soprattutto nei sacramenti, dal battesimo e continuamente nell'Eucaristia. Riceviamo quest'acqua, questo inizio della vita definitiva, futura, già fin da ora dentro di noi. E poi nella domenica del cieco nato, domenica dietro, abbiamo visto come tutta la nostra vita in Cristo è un cammino verso la vera illuminazione, che comincia sicuramente col battesimo e continua con la luce continua della parola di Dio, dei sacramenti, e giungerà alla vera piena illuminazione soltanto nel futuro, nella piena redenzione. Ma quel Vangelo ci ha anche detto che dobbiamo cercare questa luce, dobbiamo progredire nell'illuminazione cercando con sincerità la verità, come ha fatto il cieco, che è stato vero, è stato sincero, è stato fedele, ha cercato la verità e la verità lo ha portato alla vera luce, che non è stata semplicemente quella di poterci vedere con gli occhi del suo corpo, ma è stato quando ha confessato che Gesù è il Messia divino, il figlio dell'uomo. E poi oggi siamo arrivati, direi, al vertice di questo cammino con il Vangelo di Lazzaro, in questa domenica di Lazzaro. Quindi la nostra attenzione in questo momento va evidentemente al Vangelo, anche se tutte le altre scritture sono così importanti e ricche, e a un punto principale del Vangelo, in cui vorrei attirare la vostra attenzione per la preghiera, non solo in questa messa, ma in questa settimana. E cioè sono le parole, veramente c'è una parola iniziale di Gesù, alquanto misteriosa, eppure così importante, perché Gesù lì definisce il significato di ciò che succede, succederà, proprio all'inizio, al versetto 4, questa malattia veramente la traduzione dice che non porterà alla morte, in realtà ha portato alla morte. Il testo dice che questa malattia non è per la morte, ma è per un'altra cosa. Non è una malattia normale che naturalmente si conclude con la morte, ma è una malattia che avviene, è un modo un po' paradossale di parlare di Gesù, avviene perché ne ho bisogno io, serve per glorificare Dio, cioè perché il Figlio di Dio sia glorificato, sia manifestato per quello che è, e così Dio sarà glorificato, perché Dio è presente in Lui. E questo è il significato di tutto quello che fa Gesù. In un certo senso Gesù ha bisogno che questo avvenga, anche col cieco nato ha fatto la stessa cosa, anche qui. E difatti noi abbiamo letto poc'anzi proprio la conclusione, e cioè che Gesù non ha compiuto questo miracolo senza prima aver pregato. E quello che il testo sottolinea nel racconto giovanneo è che Gesù ha pregato pubblicamente, in modo che tutti vedessero che prima di compiere il miracolo ha pregato. È questo che dice il testo, no?
alzò gli occhi e disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai ascoltato. E poi spiega: io so, sapevo anche prima che tu mi ascolti sempre, ma perché faccio questa preghiera pubblicamente? Perché tutti ricavino dall'atto prodigioso, dal miracolo, la conclusione che sei tu che mi hai mandato, cioè che sei tu che sei presente in me, cioè che Gesù è la presenza di Dio stesso che opera, unico, solo Dio può risuscitare i morti. E quindi è chiaro che il miracolo, nell'intenzione di Gesù, glorifica Dio, cioè la sua presenza, la manifesta, glorificando Gesù, mostrando che la presenza di Dio è in Gesù e che Gesù non è semplicemente un profeta, ma è la presenza stessa del Dio con noi, di colui l'unico, cioè, che può risuscitare i morti. È un attributo di Dio. Solo Dio è il creatore e solo Dio è colui che può risuscitare i morti. Ecco, allora, questo è il quadro sicuramente, ma c'è uno scambio che è centrale fra Marta e Gesù, e sono i versetti dal 20 in poi, questi pochi versetti su cui riflettiamo un momento. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Marta ha veramente fede in Gesù, lo considera, è sua discepola, lo considera il Messia e lo considera capace di operare cose divine, e perciò è sempre di essere sempre ascoltato da Dio, e perciò chiede il miracolo. È chiaro che chiede il miracolo: qualunque cosa tu chiederai a Dio te la darà, cioè gli chiede di chiedere a Dio, cioè di operare dal miracolo della risurrezione del fratello. E Gesù risponde a Marta: tuo fratello risorgerà. Ma Marta non si accontenta, perché la risposta di Gesù può avere più significati, e difatti Marta lo coglie immediatamente il significato ovvio, il significato fondamentale per la fede di Israele. Tuo fratello risorgerà, Marta dice, lo so che risorgerà nella risurrezione, cioè nell'ultimo giorno. Questo lo so. Ma Marta ha chiesto un'altra cosa. Ha chiesto di riavere il fratello. In questa, prima della risurrezione finale, ora, gli rispose, Gesù le disse, io sono la risurrezione e la vita, dove l'accento cade proprio su questo io. La risurrezione dell'ultimo giorno, la vita, la risurrezione che dipende dalla vita, sono io. La risurrezione che dipende, cioè, dal vivente, da colui che è il vivente e che perciò è anche la risurrezione dei morti, che è Dio, Gesù dice, la risurrezione e la vita sono io. E poi aggiunge, cosa così fondamentale per noi, per la nostra fede, perciò chi crede in me ora, anche se muore vivrà. E poi aggiunge, dicendo la stessa cosa in un altro modo e chiarendo, e chiunque vive credendo in me, e chiunque già fin da ora, credendo in me, possiede l'inizio della vita eterna, si può dire che non morirà. È chiaro che Gesù non intende dire che non c'è più la morte, a questo mondo, a questa creazione. Intende dire che chi ha già un legame con Lui attraverso la fede possiede già l'inizio di una vita che sta oltre la risurrezione, oltre la morte. La vita eterna, per definizione, è la vita di Dio, è la vita futura, ha già un inizio in sé e si può dire legittimamente che non muore. Muore alla vita di questo secolo, ma non muore perché già ha cominciato a vivere, ha già cominciato a vivere di una vita che non può morire, che è per definizione futura, ma che gli è anticipata dal momento che Cristo, come si presenta qui, che Gesù è la risurrezione e la vita. Credi tu questo? Ecco la domanda di Gesù anche per noi, e anche il significato più specifico, più proprio, più esatto del miracolo della risurrezione di Lazzaro. Credi tu questo? Lo scopo per i discepoli e per tutti i credenti di questo miracolo straordinario non è non ha direttamente lo scopo di far vedere che esiste la risurrezione dei morti. Questo lo sapeva già la fede, lo sapeva già, e neanche una specie di anticipo della risurrezione di Gesù, anche se anche questo non si deve escludere. Ma la risurrezione di Gesù è un'altra cosa, notiamolo questo, non è il ritorno a questa esistenza come è stato per Lazzaro, che ha dovuto poi, anche se non è raccontato, morire di nuovo. È chiaro, la risurrezione di Gesù non è questa. La risurrezione di Gesù è l'entrata piena di tutta la sua umanità nella vita di Dio. Non è il ritorno a questa esistenza, sia pure in modo così miracoloso e straordinario. Quindi non è neanche una specie di anticipo della risurrezione di Gesù, anche se è evidente che c'è un rapporto, ma in modo più specifico il significato è proprio questo, dobbiamo coglierlo. Credi tu questo? Cioè la risurrezione di Lazzaro serve a noi per credere che già fin da ora dentro di noi c'è l'inizio della vita eterna, che è un oggetto della fede. Credi tu che chi crede in me ha già fin da ora la vita eterna e si può dire giustamente che non muore? Credi tu questo? Ecco, allora questo incoraggiamento che Gesù fa anche a noi, alla nostra fede, lo cogliamo in questa messa mentre ci prepariamo a vivere dalla domenica prossima la settimana santa.
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Uniamo i nostri cuori, le nostre voci nella preghiera comune. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo perché possiamo vivere e agire sempre nella carità che spinse Gesù a dare la vita per noi. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
Preghiamo per tutti noi, perché possiamo approfondire sempre di più la fede che possediamo già da ora mediante il battesimo delle primizie della vita eterna. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il Papa, per i Vescovi, per i Presbiteri, perché il loro ministero a servizio della parola di Dio abbia forza dallo Spirito Santo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per i catecumeni che si apprestano a ricevere la luce di Cristo, per i bambini che riceveranno gli altri sacramenti nel tempo pasquale. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i paesi in guerra, più lacerati e più divisi dalla violenza e dall'odio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutti i malati, per tutti coloro che si affidano quotidianamente alla nostra preghiera. Oggi preghiamo in modo particolare per le famiglie Pandin, Beni e Marconato, che chiedono il nostro ricordo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i due sacerdoti che sono stati rapiti in camera, per quella che è stata anche il rapimento della suora, perché il Signore voglia custodirli e restituirli presto alla loro missione. Preghiamo il Signore.
Ascoltaci, o Signore.
Per famiglie che patiscono di più la crisi economica, la mancanza del lavoro, perché hanno, per quanti hanno dei bambini, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per la pace sempre. Nei paesi in cui c'è la guerra, il conflitto, in cui è maggiore anche l'ingiustizia, per tutti i più poveri del mondo, preghiamo. Facciamo un'intenzione anche per il Papa Francesco, per il suo ministero, perché possa guidare la Chiesa, tutta la Chiesa, le Chiese, le varie, le diverse Chiese del Signore Gesù, verso il Vangelo, verso la povertà evangelica, verso l'annunzio della misericordia di Dio a tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Ti ricordiamo anche concretamente quelli che mancano per malattia alla nostra assemblea, che abitualmente sono con noi, tra i quali anche le nostre sorelle, la Pina e Silvia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere e donaci sempre di vivere nell'amore che Gesù ci ha dimostrato per Cristo nostro Signore.
Amen.